Allora, abbiamo il primo ospite di oggi che assolutamente ringraziamo per la presenza, è il direttore sportivo Rocco Maiorino. Buongiorno direttore.
Salve, buongiorno a voi.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto rompiamo il ghiaccio parlando di quello di cui stavamo parlando poc'anzi, ovvero delle nazionali. Stavo dicendo che quest'anno queste tre soste ravvicinate in questi primi due mesi di campionato un po' ammazzano anche il decollo della stessa Serie A, dei campionati stessi, ecco. E dicevo, magari in futuro si potrebbe anche ripensare tutto questo, perché poi tra l'altro i calciatori giocano sempre di più, ci sono sempre più infortuni, se ne parla poco, ma in realtà tra i calciatori credo sia un tema molto discusso. Ecco, intanto ripartirei così da un tema molto nazionale con lei.
Ma è un discorso molto ampio, nel senso che il calcio ovviamente negli ultimi anni è diventato sempre più business, quindi si fa di tutto per poter giocare quante più partite possibili, e più si cresce, più aumenta il livello e più ci sono partite che spremono giocatori. Quindi ci sono addetti ai lavori, allenatori soprattutto, c'è stata una condanna di Sarri molte volte su questa cosa, mi viene in mente, però io credo che bisogna capire anche a livello economico quello che ci aspetta e cosa bisogna fare per rendere tutto sostenibile, ecco. È un tema molto ampio che bisogna discutere in maniera approfondita, però sì, in un certo senso c'è bisogno di una regolamentazione.
Direttore, pensando invece alla prova di ieri della nazionale, ovviamente il ricordo più piacevole con l'Inghilterra è la vittoria dell'Europeo, però a distanza di un paio d'anni, vedendo anche chi è rimasto in panchina nella nazionale di Southgate, chi non era disponibile per infortunio, penso a Bukayo Saka, quanta abbondanza di giovani all'Inghilterra e quanta difficoltà invece abbiamo noi, ne parlavamo anche prima. Scamacca ha festeggiato il primo gol in nazionale, ma è un 99. All'estero, se come dire, si diffonde una cosa del genere, fa quasi sorridere, no? Paragonato a come ci si muove altrove.
Questo è un po' sempre riconducibile al nostro sistema, ecco. Noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo lavorare in maniera più approfondita con i settori giovanili, dobbiamo renderci conto che lavorare investire nelle infrastrutture come ha fatto ultimamente la Fiorentina, e spero che sia un esempio anche per le altre società, sugli stadi. Questo deve creare un indotto tale da poter lavorare molto di più sui settori giovanili e cercare in qualche modo di far cambiare la mentalità nostra, che è una mentalità un po' restia, no? Certe volte su queste cose qua. Io ogni volta che ho lavorato per qualche società, ovviamente ho lavorato al Milan tanti anni, nell'ultimo periodo al Milan, mi ricordo che l'ultimo anno, che era il 2016, giocavamo con Donnarumma, che era un 99, con Locatelli, che è 98, con Romagnoli 95, con Pasalic 95, con De Lofeu e Suso 93-94, quindi era una squadra molto giovane. Io non ho mai considerato giovani i ragazzi di talento, nel senso che se hanno la possibilità e le qualità per poter giocare, per me si bruciano stando in panchina, non facendoli giocare e facendoli sbagliare. Quindi è una questione un po' di mentalità. Certe volte non ci si assume la responsabilità di metterli in campo per non sbagliare, però alla fine è il sistema poi ne ripaga.
Ecco, direttore Rocco Maiorino, ma la Fiorentina allora come si pone, secondo lei, al di là del Viola Park, che è già citato, anche in questioni di rosa, in quest'idea che nel giro del mondo anche di ringiovanire le rose è un'idea che è molto diciamo utilizzata, mentre in Italia un po' meno. Ecco, la Fiorentina, secondo lei, in che direzione sta andando?
Ma innanzitutto io credo che il fatto di costruire su infrastrutture e crearsi un futuro non è una cosa che poi ti permette di cambiare radicalmente la tua idea da un anno all'altro, c'è bisogno di una programmazione, e quindi nel corso degli anni, se tu riesci, a parte che nel settore giovanile con Aquilani hanno sempre avuto dei risultati con Primavera, hanno sempre tirato fuori dei giocatori importanti. E quindi la cosa deve essere graduale. In più hanno, da un paio d'anni che hanno iniziato questo percorso tecnico con Italiano, che è un allenatore che io stimo molto, e quindi deve essere una cosa graduale. Fare i passi più lunghi della gamba di solito non porta a nessun risultato. In più dobbiamo capire che in generale il nostro calcio non è più un calcio di arrivo, ma è un calcio ponte tra un calcio di una fascia minore al nostro e quello che può essere la Premier League o altri campionati maggiori dei nostri, o lo stesso arabo che sta investendo tanto. Quindi questo ci deve permettere di costruire giocatori, di venderli e di investire per crearne altri. Quindi dobbiamo cercare di creare anche una classe dirigente tale da poter comprendere qual è il nostro momento, e sperando di lavorare bene per poter ritornare un'altra volta ad essere un campionato principe in Europa.
Direttore, visto che ovviamente ci sono dei club, soprattutto al top, che hanno fatto, nonostante una forza economica indubbia, della capacità di costruirsi in casa i giocatori uno dei fiori all'occhiello, tra le varie cantere spagnole, le academy, Real, Barça, Manchester City, il Bayern Monaco, cioè costantemente di anno in anno almeno uno riesce ad arrivare in prima squadra, e riescono a farlo dei club che hanno una potenzialità economica che potrebbe permetter loro di investire qualunque tipo di cifra su qualunque tipo di giocatore. Perché, per la sua esperienza, questo modo di far calcio invece nei top club italiani o non è ancora arrivato o sta arrivando con grande ritardo?
Secondo me è un problema culturale, tutto qui. Loro negli anni hanno sempre lavorato nei settori giovanili, hanno sempre costruito nei settori giovanili, hanno sempre investito molto di più rispetto a noi nei settori giovanili, e quindi questo poi li ha portati a creare un sistema tale da poter avere una unicità. È chiaro che non tutte le squadre in Europa lavorano bene, certo, come settore giovanile, però voglio dire, l'Ajax è stata un esempio, il Barcellona è un esempio, però sono alla fine poche le squadre anche a livello europeo che lavorano tanto in settore giovanile. A me è capitato, per esempio, io ho lavorato alla Spalmas qualche anno fa, e hanno un ottimo settore giovanile, nel senso che i ragazzi che vivono alla Spalmas sono ragazzi di talento, perché continuano a giocare per strada, quindi hanno, diciamo, un po' di senso del gioco, di fantasia diversa rispetto agli altri ragazzi europei. E mi è capitato di vedere Pedri, che non giocava nemmeno nella seconda squadra e che ho portato in prima squadra. Quindi alla fine ci vuole anche fortuna nell'incrociare, no, la propria vita con la vita di questi ragazzi che sono dei fenomeni, e riconoscerne il talento e non aver paura di poi farli crescere o fargli bruciare qualche tappa se hanno la possibilità di poterlo fare.
Ecco, per esempio, Kai Holde è un discorso banale che si può fare sulla Fiorentina, è venuto fuori anche perché Dodò si è infortunato, è vero, aveva giocato la prima contro il Genoa perché proprio Dodò non stava benissimo, e poi ora ha preso di fatto il posto da titolare. Secondo lei, a questo punto, la Fiorentina su questo giocatore deve fare un progetto di titolarità a lungo termine, al di là di ciò che succederà con Dodò, perché comunque Dodò ha il problema di non sapere quando rientrerà, e invece Kai Holde è una realtà ormai acclarata. Come si deve gestire un talento di questo tipo, cioè, ovviamente in casa Fiorentina?
No, io, la Fiorentina dei dirigenti e un allenatore che sono assolutamente in grado di poterlo fare, però io credo che il ragazzo, se ha avuto l'opportunità di poter esordire, di poter giocare, innanzitutto è stato già scelto per far parte di quella rosa, e quindi già una considerazione il ragazzo. Ovviamente secondo me è stato adesso catapultato a giocare delle partite, ha risposto in maniera molto più che positiva, e questo gli permette anche di giocare con più tranquillità e con più sicurezza. Sicuramente avrà dei passi falsi in futuro, perché fa parte della crescita, ma i giocatori quando sono giovani devono essere protetti, e quindi io credo che la società, nelle figure di Daniele Pradè, che è un amico, di un allenatore che è assolutamente un allenatore validissimo, sapranno come gestirlo, ma ripeto, i giocatori devono giocare, devono prendersi le proprie responsabilità quando sono giovani, devono avere anche la possibilità di poter sbagliare, e solo questo gli permette poi di crescere, di formarsi sia dal livello umano che a livello calcistico.
Direttore, lei che pensa delle seconde squadre?
Ma anche lì deve essere una cosa che bisogna regolamentare. In Spagna è una cosa naturale, tutti hanno le seconde squadre, tutti investono nelle seconde squadre, quasi le trattano come prime squadre e sono un elemento fondamentale. E diciamo che è un percorso che parte dal settore giovanile e che sfocia nella seconda squadra. E la seconda squadra ti permette di poter controllare meglio dei giocatori che tu eventualmente vorresti o dovresti mandare in prestito in altre squadre senza poterli controllare, perché poi ogni squadra fa vita a sé, può avere un problema con un allenatore che magari ha voluto il tuo giocatore, dopo 3 settimane lo esonerano e quindi ne arriva un altro con un altro sistema di gioco che non vede bene il tuo giocatore, quindi la fase di crescita del giocatore che tu hai dato in prestito rallenta. Invece se tu riesci a gestirle in maniera continua con il tuo staff e con il tuo modo di vedere calcio, magari gli permetti di poter crescere anche in maniera diversa, però è una cosa che la federazione deve regolamentare e devono essere tutti uniti per dire ok, lavoriamo nei settori giovanili, lavoriamo con le seconde squadre e cerchiamo di creare una cosa simile a quella che praticamente si fa in Spagna. Io sono abbastanza favorevole a questa cosa qui, purché venga fatta in maniera seria e si investa in questa cosa, altrimenti credo sia una cosa fine a se stessa. Non mi piacciono squadre che partecipano, altre che non partecipano, è una cosa che deve essere regolamentata secondo me.
Direttore, prima di salutarla le voglio fare anche una domanda su Bonaventura, chiaramente che lei ha conosciuto benissimo al Milan, un giocatore che ha avuto un'evoluzione comunque da quello che ha conosciuto lei in quel periodo a quello che è adesso, è tornato in nazionale, nella Fiorentina possiamo parlare di seconda giovinezza, penso, perché comunque era un passo da andare al Benevento con un'idea forse di andare a terminare la propria carriera in una certa direzione, invece è tornato grazie al lavoro anche d'italiano ad essere uno dei giocatori più in vista, tra l'altro appunto anche segnato il primo gol in nazionale con Malta. Intanto le volevo chiedere se si aspettava che dopo l'esperienza rossonera potesse avere un percorso di questo tipo, anche di ruolo, perché ha cambiato di fatto il suo modo di giocare, almeno per quanto riguarda la parte tattica, e poi se si aspettava che potesse essere addirittura un nome spendibile per la nazionale.
Già che è un ragazzo serissimo che conosco molto bene, ovviamente un ragazzo serio, un professionista impeccabile e dal punto di vista tecnico un giocatore molte volte sottovalutato. Io ero sicuro che potesse ancora dire la sua, che potesse riprendersi da un infortunio grave che poi ha avuto l'ultimo periodo al Milan, e questo l'ha potuto fare solamente grazie a un allenatore che parla la sua stessa lingua a livello calcistico. È un giocatore molto duttile a livello tattico, che può ricoprire più ruoli, ed è un giocatore molto intelligente che sa come giocare a calcio e che capisce il calcio. Quindi io non avevo dubbi che lui potesse rivivere un momento d'oro come quello che ha vissuto con noi al Milan, e io sono molto felice per lui perché se lo merita e spero che possa continuare.
Direttore,
lui può continuare, può anche fare altri anni, perché comunque per me rimane giovane, ma può continuare a esprimersi al meglio, anche perché è un professionista impeccabile, e quindi questo, quando una persona, un giocatore cura la sua carriera, può andare anche oltre quelli che sono i limiti che una persona può pensare che lui abbia.
Proprio in chiusura, direttore, pensando a come possono anche essere complesse alcune traiettorie, alcune parabole, soprattutto degli allenatori, con queste prime due partite da commissario tecnico della Turchia, Montella è già diventato un idolo, un eroe, soprattutto perché ha portato la Turchia alle qualificazioni a Euro 2024, ed è proprio dalla Turchia che in un certo senso si è, come dire, ricostruita, no? Una carriera che ha vissuto molti alti, magari qualche basso. In generale, che pensa della carriera, di come si sta evolvendo, ecco, proprio la carriera e il percorso di Montella?
Ma io ho grande stima di Vincenzo, è stato il nostro allenatore al Milan l'ultimo nostro periodo, e con lui abbiamo vinto la Supercoppa. E dopo che lui è andato, ha continuato al Milan, ci sono stati dei problemi al Milan e lui è stato ovviamente il primo a pagare, come di solito capita agli allenatori. La sua prima esperienza post Milan alla Fiorentina è andata male, e quindi si era creata un po' un impasse nella sua carriera, però è stato bravo a ricostruirsi, ha fatto vedere quali sono le sue capacità, le sue potenzialità in un campionato comunque complicato come quello turco, dove ci sono squadre che la fanno da padrone da sempre, come Galatasaray, il Fenerbahce, il Besiktas, e si è immerso in questa realtà e ha dimostrato di capire quella realtà, e quindi quello che ha conquistato dopo, sia con la Ghana, prima con la Ghana e poi con la nazionale, riuscendo a firmare con la nazionale, e le prime due partite poi con le convocazioni, per il modo in cui ha giocato, vuol dire che lui il calcio turco dove ha lavorato negli ultimi anni lo ha capito profondamente, e sono felicissimo per lui, perché è una persona straordinaria con il quale continuo ad avere rapporti, e mi sono sentito settimana scorsa con lui e sono felicissimo per lui, perché se lo merita.
Direttore, la salutiamo chiedendole se la vedremo presto di nuovo in Italia o all'estero a questo punto.
Ma questo ancora non lo so, però spero mi vediate presto.
Anche noi glielo auguriamo con tutto il cuore, allora grazie. In bocca al lupo, grazie mille di questa chiacchierata e a presto.
Grazie, saluto, buon lavoro.